Napolitano Mancino, le telefonate top secret. Due chiamate del capo dello Stato intercettate sull'utenza dell'ex ministro, non trascritte dai PM perché irrilevanti. D'Ambrosio senza freni al politico, sul contrasto con la versione di Martelli, il presidente dice, ma parlatevi. Le conversazioni del Presidente della Repubblica rivelate da Panorama saranno forse distrutte, ma dimostrano il suo personale interessamento nell'inchiesta sulla trattativa, confermato anche dal suo consigliere, lui sa tutto, e che non sa. Telefonate di Stato. Nei brogliacci dell'inchiesta due conversazioni tra Mancino e Napolitano saranno distrutte. Di Marco Lillo e Giuseppe Lo Bianco. Qui il problema che si pone è il contrasto di posizione oggi ribadito pure da Martelli, tant'è che il presidente ha detto, ma lei ha parlato con Martelli, e, indipendentemente dal processo, diciamo, l'interlocutore di Nicola Mancino è il consigliere giuridico del capo dello Stato, Loris D'Ambrosio, ma il suggeritore è a dire dello stesso D'Ambrosio Giorgio Napolitano che consiglierebbe un incontro tra i due testimoni che avevano fornito versioni contrastanti. Il tema è rovente perché investe il futuro giudiziario dell'ex presidente del Senato. Non vorrei che dal confronto viene fuori che io ho fatto una dichiarazione fasulla e quello Martelli, nostra direzione redazionale, ha detto la verità perché a questo punto chi processano? Non lo so. L'ex presidente del Senato è in fibrillazione, è un'escalation di angoscia e Mancino è consapevole della scivolosità della strada indicata dal Quirinale. Non è che posso parlare io con Martelli, che fa? Effettivamente non è bello per un testimone sul ciglio dell'incriminazione contattare un altro teste che lo smentisce per appianare le divergenze, e questo lo capisce anche Mancino. A parlare con l'ex guardasigilli, dunque, devono essere altri. E qui, in questa conversazione a mezze frasi tra Mancino e D'Ambrosio che le manovre per condizionare l'inchiesta sulla trattativa investono Napolitano. Sono millanterie di D'Ambrosio, un dato è certo, il consigliere del presidente è rimasto al suo posto anche dopo la pubblicazione di questo stralcio di colloquio sul fatto di ieri. Non solo, Napolitano avrebbe parlato direttamente con Nicola Mancino, almeno a leggere l'anticipazione di Panora, ma, it, che segnala la preoccupazione e l'irritazione dello staff del Colle per la possibilità che nei brogliacci della procura non ancora depositati vi siano anche conversazioni che vedono il Presidente della Repubblica alla cornetta. E non appaiono preoccupazioni infondate. Al fatto risulta che tra le decine di telefonate intercettate, in almeno due casi la squadra di nella sala ascolto della procura di Palermo avrebbe trascritto in brogliacci coperti dal segreto la voce del capo dello Stato a colloquio con l'ex vice presidente del CSM. Il contenuto è ovviamente segreto, non verrà trascritto e finirà probabilmente distrutto senza mai arrivare agli atti del processo. In quelle telefonate con la voce del capo dello Stato ci potrebbe essere la conferma del suo diretto interessamento per calmare le angosce di Mancino, avviando di fatto le manovre di interferenza nell'indagine di Palermo. Sul punto, lo stesso D'Ambrosio appare abbastanza chiaro nel suo colloquio con Mancino del 5 aprile, commentando la lettera inviata il giorno prima dal Quirinale al PG della Cassazione. Però adesso lei lo sa, quando uscirà quello che il presidente auspica, tra l'altro il presidente l'ha letta prima di mandarla, e non è una cosa solo di Marra. E Mancino replica, comunque dovendogli fare gli auguri per telefono non dirò niente, non accennerò. Ma D'Ambrosio lo rassicura, no, lei può dire che ha saputo della lettera che le è stata mandata, è stato informato che la lettera è stata mandata al procuratore generale. Poi ha saputo che era ai fini di un coordinamento investigativo, lei lo può dire parlando informalmente con il presidente, perché no? E va bene. Insiste, forse poco convinto, l'ex presidente del Senato. Ma D'Ambrosio lapidario, non c'è niente, lui sa tutto. E che non lo sa? L'ha detto lui, io voglio che la lettera venga inviata, ma anche con la mia condivisione. Per Mancino, il confronto con Martelli è la preoccupazione. Il tema è la questione dei Ross e dei loro contatti informali con Ciancimino. Martelli sostiene di averlo informato, Mancino nega. E nella telefonata del 12 marzo si sfoga con D'Ambrosio. Lui dice, vedi un poco che quelli fanno attività non autorizzate, io non mi ricordo che lui me l'ha detto, ma escludo che me l'abbia potuto dire. Tuttavia, ammesso che me lo ha detto, perché se lui sapeva di attività illecite non lo ha detto alla Procura della Repubblica, lui che era guardasigilli. Lo sfogo si fa pesante. Ma che razza di paese è se non tratta con le brigate rosse fa morire uno statista? Tratta con la mafia e fa morire vittime innocenti? Non so, io anche da questo punto di vista. O tuteliamo lo Stato oppure tanto se qualcuno ha fatto qualcosa poteva anche dire mai io debbo avere tutte le garanzie anche per quanto riguarda la rilevanza statuale delle cose che sto facendo. Mancino teme di pagare da solo un prezzo giudiziario troppo alto. Nella telefonata del 12 marzo pressa D'Ambrosio, sto parlando dello Stato italiano, non è possibile che ognuno va per conto suo. Lei veda un po' se Grasso ritiene di ascoltare anche me, sia pure in maniera riservatissima, che nessuno ne sappia niente. E nella telefonata del 3 aprile, subito dopo che il PM ha chiesto il confronto in aula con Martelli, l'angoscia di Mancino raggiunge il suo punto più alto. Il senatore risollecita a D'Ambrosio la lettera al PG della Cassazione. Veda un poco, la cosa è terribile. Ma D'Ambrosio si muove su input del presidente. Il 5 marzo, quando Mancino si scusa alla fine della telefonata dicendo mi scusi, io tormento lei. D'Ambrosio replica, no, no, si immagini. Poi il presidente me ne aveva parlato, quindi. Andreotti sul delitto Lima c'entra Ciancimino. Il senatore lo chiese alla figlia del RAS DC, Susanna, che dopo 20 anni lo racconta ai PM di Giuseppe Lo Bianco e Sandra Rizza. Palermo. Tra i misteri di Stato lui, il divo Giulio, non poteva mancare. L'incontro avviene pochi giorni dopo l'omicidio di Salvo Lima, nel marzo del 92. Protagonisti, la figlia Susanna e il senatore Andreotti, faccia a faccia nello studio romano di San Lorenzo in Lucina. Dopo aver salutato la figlia del suo grande elettore siciliano, il senatore a vita le chiede a bruciapelo, secondo te c'entra Vito Ciancimino? A rivelarlo è la stessa Susanna Lima. Come Massimo Ciancimino, erede di uno dei RAS democristiani protagonisti degli anni ruggenti di Palermo, anche lei, con l'indagine sulla trattativa mafia-stato, ora irrompe sulla scena giudiziaria. Dopo un silenzio durato 20 anni, ha chiesto di essere sentita dai PM che indagano sul dialogo tra Cosa Nostra e le istituzioni, ed è stata interrogata nell'aprile scorso. Il verbale, ancora coperto dal segreto, è negli atti depositati nei giorni scorsi dai PM di Palermo che si apprestano a chiedere il rinvio a giudizio di Bernardo Provenzano come mandante del delitto di Mondello. Ma è sulla base di questa domanda, rimasta senza risposta, che i PM stanno valutando se interrogare il 7 volte ormai ultranovantenne presidente del Consiglio, che dopo avere tentato di capirne di più sulla morte del suo luogotenente siciliano, ha offerto alla figlia la propria solidarietà. Una domanda a bruciapelo, quella di Andreotti, frutto evidentemente di una convinzione diffusa nella classe politica di allora, quella dell'estrema pericolosità di Don Vito, protagonista della trattativa mafia Stato, già a quei tempi ritenuto, a ragione, assai vicino ai suoi concittadini Rina e Provenzano. Convinzione confermata recentemente anche da un altro uomo politico di lungo corso, Emanuele Macaluso, ritenuto assai vicino alle posizioni del presidente della Repubblica Napolitano. Il figlio Massimo, però, respinge ogni sospetto. In quel periodo mio padre aveva ripreso un rapporto con Lima legato ai suoi rapporti con la procura di Palermo, tant' vero che quando morì dice a mio padre, io posso aiutarla con la procura, mio padre gli risponde, guardi che io sono messo meglio di lei. Escludo quindi che mio padre abbia avuto un qualche ruolo nell'omicidio Lima. Dell'omicidio di suo padre, Susanna Lima non ha mai voluto parlare, e nell'unica intervista rilasciata 10 anni fa si limitò a dire, l'omicidio di mio padre e quello di Giovanni Falcone probabilmente hanno un legame, non ancora individuato. Credo che la sentenza di morte sia stata eseguita dalla mafia. Ma cosa nostra quella sentenza non l'ha scritta? La figlia del proconsole Andreottiano non ha mai creduto al movente ufficiale dell'omicidio, l'impegno ad aggiustare il maxi, che non si verificò. Non credo alla ricostruzione giudiziaria delle ragioni dell'omicidio di mio padre, ha sempre detto la storia dei presunti impegni non rispettati, non ha né capo né coda. Susanna Lima sostiene che non vide mai preoccupato suo padre in quella primavera del 92. Mai. E se uno assume un impegno con i mafiosi, gente che non scherza, che spara, quando sa di non averlo mantenuto, non sta certo tranquillo ad aspettare la vendetta. Come si può credere che mio padre si impegnasse giocandosi la propria vita per un fatto altrui? Una convinzione basata sulla prudenza del padre. 3 giorni prima dell'agguato, racconta, era a passeggiare di sera in una stradina isolata di Mondello con me e mia figlia di 2 anni. Se avesse preso in giro la mafia, mi creda, non lo avrebbe fatto. E allora, perché è stato ucciso? Non ho mai smesso di pormi interrogativi. Mi sono formata una personale idea. Sono convinta che la mafia abbia eseguito la sentenza di morte, non credo, però, che l'abbia scritta. Che Lima fosse vicino alla mafia è scritto in una sentenza della Cassazione. Non ci crederò mai. Quella sentenza è stata funzionale alla definitiva demolizione della cosiddetta Prima Repubblica, alla distruzione della Democrazia Cristiana. La realtà è ben diversa. Mio padre mafioso, con lui si è compiuta la più vasta opera di disinformazione scientifica dai tempi di Stalin, Andreotti, Mannino, Mancino e altri si sono potuti difendere, e infatti sono stati assolti. Lui è divenuto quasi un criminale, pur essendo morto perfettamente incensurato. Ma il tempo, mi creda, è galantuomo. Consigliere d'alto profilo prima dei guai. D'Ambrosio, una vita al servizio del potere. Di Enrico Fierro. Loris D'Ambrosio non risponde più al telefono. Dicono che l'ordine di evitare altri contatti con i giornalisti dopo il terremoto provocato dalla pubblicazione degli atti dell'inchiesta sulla trattativa Stato-mafia sia arrivato direttamente dai piani alti del Quirinale. D'Ambrosio non ci sta a sporcare la sua carriera con il peso delle ombre della trattativa e col sospetto di una sua pesante ingerenza sull'inchiesta in nome e per conto della Presidenza della Repubblica. Chi lo conosce da anni, fin dagli esordi come PM della Procura di Roma, anni 80, indagini sul neofascismo, si lascia andare a giudizi contrastanti. Loris ha detto quelle cose al telefono con Mancino per il suo alto senso dello Stato. Loris è bravo, ma lo hanno rovinato gli anni di vicinanza col potere, quello alto, quello che conta. Così spiegano quelle telefonate dai toni irrituali col privato cittadino Nicola Mancino. Posso parlare col presidente Napolitano, nostra direzione redazionale, perché se l'è presa a cuore la questione. Provo a chiamare Grasso Pietro, capo della DNA, nostra direzione redazionale. Tranquillo, presidente, rivolto a Mancino, nostra direzione redazionale. Tanto questi IPM palermitani, nostra direzione redazionale, non arriveranno a niente, stanno facendo solo confusione. C'è di tutto e di più in quelle conversazioni intercettate dai PM di Palermo. C'è una comprensione, un venire incontro alle preoccupazioni di Mancino, un rassicurare l'ex potente della Prima e Seconda Repubblica, un prendere impegni sulle cose da fare che sta coinvolgendo direttamente il capo dello Stato. Ecco perché più passano i giorni e le pagine dei giornali, anche quelli che nei giorni scorsi si erano un po' distratti, si arricchiscono di rivelazioni, più cresce l'imbarazzo di Napolitano e l'insofferenza dei consiglieri del capo dello Stato nei confronti di un D'Ambrosio troppo ciarliero. È un brutto momento per Loris D'Ambrosio, forse il peggiore vissuto nella sua lunga carriera di magistrato che consiglia il potere. Da via Arenula con i ministri della giustizia Martelli, Conso, Flick, Di Liberto, Fassino e Mastella, al colle più alto della Repubblica con Ciampi e Napolitano. Il suo nome comparve nell'elenco di magistrati e giornalisti sgraditi a Pio Pompa, il superconsulente del Sismi, che per Silvio Berlusconi compilò una lista di personaggi da disarcionare, neutralizzare, ridimensionare e dissuadere anche con misure traumatiche. Berlusconi, che lo apprezzava per le sue elevate competenze giuridiche, ma proprio per questo lo riteneva pericoloso, non esitò ad attaccarlo e inserirlo nel terzetto del Quirinale, insieme ai consiglieri Donato Marra e Salvatore Secchi, che controlla minuziosamente anche gli aggettivi delle leggi, ovviamente frenandole. Per non parlare degli attacchi che gli piovvero addosso dalla destra quando al Quirinale c'era Ciampi, frenò la legge Cirami sul legittimo sospetto, ma quelle erano tensioni tutte governabili. L'inferno scatenatosi oggi ha un inizio e può avere una fine sgradevole, e rischia di gettare ombre pesanti su un uomo che fu tra i più stretti collaboratori di Giovanni Falcone. Col magistrato ucciso a Capaci 20 anni fa, D'Ambrosio costruì l'impianto legislativo che portò alla formazione della super procura antimafia. Che anni quegli anni con Giovanni? Il sogno che portò Falcone a Roma era creare un pool specializzato di 60-70 magistrati che operasse nelle diverse sedi per ricondurre ad unità le conoscenze e il contrasto di quel fenomeno unitario che aveva capito essere cosa nostra e il ricordo di Liliana Ferraro. Falcone, la Ferraro, Loris D'Ambrosio, Giannicola Sinisi, Piero Grasso, questa era la squadra che in 13 mesi ridisegnò leggi e progetti per la lotta alla mafia. Si lavorava gomito a gomito, ricorda oggi chi c'era di giorno e anche la notte, spesso davanti a un piatto di spaghetti o con una bottiglia di ottimo brandy, anni d'oro di illusioni, speranze e progetti. Che le stragi e la lunga frequentazione col potere hanno ormai offuscato. Va bene, presidente, si faccia il Natale tranquillo, tanto questi non arriveranno a niente, stanno facendo solo confusione. Con queste parole D'Ambrosio rassicurava Mancino. Questi IPM di Palermo che si ostinano a voler far luce sulla trattativa tra Stato e mafia, non arriveranno a niente,